come ci è stato ricordato questa mattina, quello di stare alla presenza del Signore, per cui questo privilegio che il Signore ci dà ancora questa mattina è un privilegio per cui noi dobbiamo rallegrarci, come disse il salmista. Bene, questa mattina vorrei insieme a voi condividere delle riflessioni che il Signore già da molto tempo mi ha messo sul cuore. Sono delle riflessioni che riguardano un po' il servizio del credente e in modo specifico ho dato a queste riflessioni questo titolo: lo zelo per l'Eterno. E sappiamo tutti, credo, che cosa vuol dire zelo. Dal dizionario ci dà queste spiegazioni. Zelo vuol dire fervore, ardore, che spinge ad operarsi per il conseguimento di un fine o la diffusione di un ideale. Sinonimi di zelo sono premura, spesse volte lo troviamo nella scrittura, prontezza, anche questo, diligenza, impegno, ira, impeto, in modo positivo naturalmente, passione, dinamismo. Il contrario di zelo è tiepidezza, freddezza, pigrizia, disinteresse, svogliatezza. E come sappiamo, quando noi ci guardiamo un po' intorno, sentiamo delle notizie, vediamo soprattutto anche nel mondo, quanta gente religiosa è zelante, è vero? Si consuma per il conseguimento di un fine o la diffusione di un ideale, spende, come vediamo, molto tempo, molti soldi, molte forze per poter, diciamo, raggiungere questi obiettivi. E pensavo proprio a dei vicini di casa, di Massimo e Rosanna, che loro conoscono abbastanza bene, che sono dei francescani, è vero, e loro sono molto zelanti nella religione. Sappiamo che non solo le persone religiose sono zelanti, ma anche persone laiche. E questa coppia, questa famiglia, che hanno due figli, praticamente si sono trasferiti in parte a Milano, se non sbaglio, giusto Massimo, Rosanna, a Milano in un centro di immigrati per aiutare questi immigrati, è vero, da Arconate a Milano. Ma i figli frequentano, nonostante tutto, ad Arconate la scuola. E quindi loro tutte le mattine, tutti i giorni, facevano andate e ritorno da Milano a Arconate per portare i figli, ma tutto questo per aiutare questi immigrati. Poi, come sappiamo, c'è anche gente che per via del loro zelo perseguita i credenti. È vero, un esempio è l'Apostolo Paolo. Lui, prima di convertirsi al Signore, cosa faceva l'Apostolo Paolo? Per via del suo zelo, lo dice la scrittura in Atti 22, in Atti 9, Atti 8, in questi passi noi troviamo che per via del suo zelo perseguitava, dice in questi passi, a morti i cristiani, entrando di casa in casa e trascinando via uomini e donne, li metteva in prigione. Ed è stato anche complice dell'uccisione di Stefano. Lui pensava, facendo così, di fare la volontà di Dio. E poi abbiamo ogni settimana, da parte del fratello Giuseppe Vair, delle notizie di porte aperte dove i cristiani vengono perseguitati. È vero, la notizia, penso che questa notizia lo leggiamo tutti, e non solo perseguitati, maltrattati, ma anche uccisi. Ebbene, ma c'è una differenza fra lo zelo dell'uomo umano e lo zelo che proviene da parte di Dio o per Dio. Lo zelo, lo dice anche questo la scrittura, umano è senza la conoscenza di Dio, cioè senza la vita di Dio, senza la saggezza di Dio, senza autocontrollo. Per esempio l'Apostolo Paolo, parlando dei suoi connazionali, cioè israeliti, in Romani 10, versetti 1-2, dice: hanno zelo ma senza conoscenza. E sempre in Proverbi 19,2 ci viene detto: lo zelo senza conoscenza non è cosa buona. Invece lo zelo di Dio per Dio è con la vita di Dio, è con la conoscenza di Dio. e con l'autocontrollo. Ma prima di entrare in merito a queste riflessioni, vogliamo dire qualcosa del contesto che poi andremo a leggere. Troppo vicino? Andremo a vedere il contesto che poi andremo a leggere, e praticamente il passo che prenderemo è in Numeri capitolo 25. Ma prima di leggere questo passo vorrei dire proprio qualcosa intorno a questo contesto. Il popolo di Israele era in cammino verso la terra che Dio aveva promesso, la terra di Canaan, dopo essere usciti dalla schiavitù di Egitto. Un cammino fatto di diverse tappe, e una di queste tappe, nel capitolo 22 di Numeri, cade nell'idolatria, nella fornicazione. E quindi a causa di questo peccato l'ardente ira di Dio si accende contro chi si è dato all'idolatria, alla fornicazione, e 24.000 persone muoiono in un solo giorno per questo peccato. Pensate un po', qualcosa di sicuramente, leggendo così diciamo così, come posso dire, a caldo, in questo momento, mettendo gli occhi, sicuramente, quando noi sentiamo, quando succedono delle catastrofe, in un solo giorno muoiono tantissime, migliaia di persone, sicuramente vengono i brividi, porta sicuramente angoscia, no? Nel cuore delle persone. Ma questa mattina vedremo proprio attraverso questo passo lo zelo di Dio per Dio attraverso un personaggio che troviamo in questo libro, che compare poche volte nella scrittura. E lo zelo per Dio di questo personaggio è stato fondamentale in quella situazione, e ci faremo anche alcune domande. Allora leggiamo questi versetti da 1 a 15, Numeri capitolo 25, 1 a 15. Dice così la parola del Signore: Or Israele era stanziato a Sittim, e il popolo cominciò a fornicare con le figlie di Moab. Essi invitarono il popolo a sacrifici offerti ai loro dei, e il popolo mangiò e si prostrò davanti ai loro dei. Israele si unì a Baal Peor, e l'ira del Signore si accese contro Israele. Il Signore disse a Mosè: prendi tutti i capi del popolo e falli impiccare davanti al Signore alla luce del sole, affinché l'ardente ira del Signore si allontana da Israele. Mosè disse ai giudici di Israele: ciascuno di voi, mettete bene gli occhi su questo versetto, anche su questo versetto 5, uccida quelli dei suoi uomini che si sono uniti a Baal Peor. Ecco che uno dei figli di Israele venne e condusse ai suoi fratelli una donna madianita sotto gli occhi di Mosè e di tutta la comunità dei figli di Israele, mentre essi stavano piangendo all'ingresso della tenda di convegno. E Finas, figlio di Eleazar, figlio del sacerdote Aronne, lo vide, si alzò in mezzo alla comunità e afferrò una lancia. Poi andò dietro a quell'israelita nella sua tenda e li trafisse tutti e due, l'uomo di Israele e la donna, nel basso ventre. E il flagello cessò tra i figli di Israele. Di quel flagello morirono 24.000 persone. Il Signore parlò a Mosè e disse: Finas, figlio di Eleazar, figlio del sacerdote Aronne, allontanato dalla mia ira dei figli di Israele, perché egli è stato animato del mio zelo in mezzo a loro, e io nella mia indignazione non ho sterminato i figli di Israele. Perciò digli che io stabilisco con lui un patto di pace, che sarò per lui e per la sua discendenza dopo di lui l'alleanza di un sacerdozio perenne, perché egli ha avuto zelo per suo Dio e ha fatto l'espiazione per i figli di Israele. Or l'uomo di Israele che fu ucciso con la donna madianita si chiamava Zimri, figlio di Salu, capo di una casa patriarcale dei Simeoniti, e la donna che fu uccisa, la madianita, si chiamava Cozbi, figlia di Sur, capo della gente di una casa patriarcale in Madian. Fin qui la scrittura, sicuramente un contesto al primo impatto molto triste, molto, diciamo, come dicevo prima, angosciante per quello che era successo, per tutti i morti, è vero, ma noi vediamo che, come dissi nell'introduzione, qualcosa che Finias ha fatto di molto, molto importante, molto fondamentale. Allora, come dicevo, ci faremo alcune domande. La prima domanda, nel vedere attraverso questa situazione, come si fa, è la prima domanda che mi sono fatto, ad avere lo zelo per l'Eterno. È qualcosa che non arriva all'improvviso, anche se abbiamo visto che Finias si alza e agisce. Non è meno il contesto favorevole, no? O sfavorevole, che fa nascere lo zelo per l'Eterno. Per esempio, vivere in un contesto spirituale, circondata da fratelli spirituali, in una chiesa spirituale, in mezzo a un popolo spirituale, è vero. Ma Finias, come dice in Esodo e in Deuteronomio, viveva in mezzo a un popolo di collo duro. E quindi poteva essere trascinato, se vogliamo, alla pigrizia, alla tiepidezza. Aveva pochi esempi positivi davanti a lui. C'erano in quel momento anche Caleb, Giosuè, erano esempi positivi, è vero, anche loro erano uomini zelanti, ma loro erano già un po' più avanti di Finias. Poi non è nemmeno qualcosa che è riservato a poche persone, lo zelo. Dice proprio in Romani 12, 11, non andiamo a leggerlo, quanto allo zelo non siate pigri. Vedete come la pigrizia è proprio il contrario di zelo, o viceversa. Siate ferventi nello spirito, servite il Signore. C'è un imperativo, siate. Questo è molto bello. Quindi un obbligo, un ordine, qualcosa che è molto importante da non trascurare, che tutti devono cercare. Quante volte mettiamo delle scuse, è un mio carattere, sono timido, sono così, è vero. La scrittura ci chiama ad essere zelanti. È vero, Tito, dicevamo ieri con lo zio, capitolo 2, versetto 14, che Gesù si è dato, ha dato se stesso per acquistarsi un popolo zelante nelle opere buone. Non un popolo per fare le opere buone, no? Ma zelante, fervente, qualcosa che, come all'inizio abbiamo detto, deve ardere nel nostro cuore per il Signore. La risposta per come possiamo ricevere lo zelo dal Signore lo voglio leggere velocemente in Efesini capitolo 6 versetto 15. Anche se qui non ci viene detto nel libro dei numeri il modo in cui Finias aveva questo zelo per il Signore, ma ce lo dice Efesini capitolo 6 versetto 15. È molto bello, e vorrei anche dire che quello che, voglio dire, ha parlato a Finias, o quello che ha parlato agli Efesini, ha parlato anche a Finias. Efesini 6, 15, qui c'è, vedete, qualcosa di cui noi ci dobbiamo impegnare. Mettete come calzature ai vostri piedi lo zelo dato da chi? Dal Vangelo di pace. Che bello questo, è vero. Mettete come calzatura ai vostri piedi, quindi qualcosa che noi dobbiamo indossare, dobbiamo andare a prendere, lo zelo dato dall'Evangelo della pace. Che cos'è l'Evangelo? Cosa ci dice prima Corinzi capitolo 1, versetto 18 e 24? Chi è l'Evangelo? È Gesù Cristo. Che cos'è l'Evangelo? Sempre in quei passi, e anche in Romani 1, 16, ci dice che è la potenza di Dio, l'Evangelo, è vero? Cioè, è la dinamite di Dio, qualcosa che non ti lascia come ti ha trovato prima. È qualcosa, l'Evangelo, che ti cambia i connotati. Questo è l'Evangelo. Ti chiama a una responsabilità, ti chiama a non essere fermi nelle cose del Signore, a non, voglio dire, incrociare le braccia, stare con le mani in mano, a guardare cosa fanno gli altri, ma da intervenire laddove ci sono i bisogni, laddove ci sono le difficoltà, laddove ci sono i peccati. Leggiamo anche velocemente, molto bello questo passo di Seconda Corinzi, capitolo 8, versetto 16, qui parla di un bisogno, è molto bello come anche qui ci fa vedere come chi dà lo zelo è il Signore, chi mette lo zelo è la parola di Dio. Secondo Corinzi capitolo 8 versetto 16, anche se il contesto è diverso, Dice qui l'Apostolo Paolo, dice: ringraziato sia Dio che ha messo, vedete, chi ha messo in cuore a Tito? Il Signore, lo stesso zelo per voi. Versetto 17, infatti non solo ha accettato la nostra esortazione, che bello, vedete, quando uno è formato dal Signore, accetta l'esortazione, non si irrigidisce davanti a un'esortazione, davanti a una riprensione della parola di Dio, ma accetta, che bello, vedete, qualcuno che proprio ha un cuore morbido verso il Signore. Dice: ma mosso da zelo anche maggiore, si è spontaneamente, nessuno l'ha spinto, che bello questo, si è spontaneamente messo in cammino. Vedete, lo zelo per il Signore non ti fa stare fermo, ti spinge a camminare verso i bisogni, nel vedere i bisogni degli altri, nel vedere le difficoltà degli altri. Ancora, questo lo leggo io, dice in Colossesi capitolo 3 versetto 16, quindi prima di leggere dire questo passo, in Finias abitava abbondantemente la parola di Dio. Questo era, lui era ripieno, come dice in Colossesi 3 versetto 16, la parola di Cristo abiti in voi abbondantemente. Non dice abiti qualcosa che per cui bisogna lavorare, nel senso, qualcosa che viene richiesto, abiti è un imperativo, anche qui dobbiamo cercarlo, il fatto che il Signore, la parola di Dio abiti, quindi qualcosa per cui noi dobbiamo ogni giorno nutrirci e nutrirci di questa parola. Infatti Salmo 39 versetto 2 e 3 dice il salmista: il mio cuore ardeva dentro di me mentre meditavo. Quindi non è una lettura superficiale, non è una lettura una volta ogni tanto, è vero? Mentre meditavo, dice, un fuoco si è acceso. Allora la mia lingua ha parlato. Quando ha parlato? Fino in quel momento è stato zitto, ma dal momento in cui meditava, si è tuffato in questa parola, è successo, vedi, come ho detto all'inizio, non ti lascia la parola di Dio come ti ha trovato prima. E ahimè, la ragione per cui molti silenzi in mezzo ai credenti è proprio perché, soprattutto davanti al peccato, e soprattutto perché non si medita la parola. La ragione per cui, come, e voglio ripeterlo, tanti credenti davanti al peccato, davanti alle difficoltà, sono in silenzio, non fanno niente, è proprio per questo, perché non sono tuffati nella parola di Dio, non meditano la parola di Dio. E sappiamo che Gesù stesso, quando entrò nel Tempio e vede che la casa del Padre suo era diventata una spelonca di ladroni, prende una cordicella e caccia via tutti, e i discepoli si ricordano quello che era scritto di lui: lo zelo della tua casa mi consuma. Lo zelo è qualcosa che ti consuma, qualcosa che arde dentro, qualcosa che, voglio dire, ti spinge a agire. Dove erano quelli che dovevano vegliare sul Tempio di Dio? Quello di custodire gelosamente il Tempio, che ardevano per la testimonianza. E anche un altro esempio è Neemia. Cosa fece Neemia nel capitolo 13? Quando il popolo si mise con gli infedeli, dice il passo, li rimproverai, li maledissi, ne picchiai alcuni, strappai loro i capelli e li feci giurare nel nome di Dio che non avrebbe dato loro le loro figlie ai figli di costoro e non avrebbero preso le figlie di quelli per i loro figli né per se stessi. Cosa avrei detto io se avrei visto Neemia fare in questo modo, agire in questo modo? Li rimproverai, ma fin qui magari ci sta ancora, è vero? Li maledissi, inizia ad andare un po' più a fondo, non mi sta più tanto bene, Neemia. Ne picchiai alcuni, non ne parliamo proprio, le lo denuncio, strappai loro i capelli. Pensate un po', ma forse Elia è un pazzo? Neemia forse era fuori di testa, un estremista. Vedete, questo, vedendo un po' questi personaggi, ma soprattutto noi stiamo parlando di Phineas, ci fa capire che nel popolo di Dio ci sono pochi che hanno zelo per l'Eterno, anche se è ricordato nei studi di giovedì scorso, giovedì passati, portato a Gino Vairo, che i Giosuè come i Caleb ci sono pochi nel popolo di Dio, è vero? Solo Phineas vede e si alza e agisce. Eppure, non so se avete fatto caso, è stato fatto sotto gli occhi di Mosè e tutta la comunità. Ma che tutti dormivano? Tutti, non so, pensavano a tutt'altro? Ma è possibile che solo Phineas era sveglio? Solo Phineas, tutti gli altri, non so, erano chissà dove? Invece fu fatto sotto gli occhi, dice la scrittura, di Mosè e tutta la comunità. La seconda domanda: quali sono i risultati dello zelo che Phineas ha avuto per l'Eterno? Vedete, lo zelo senza conoscenza, come abbiamo detto, senza tener conto della parola di Dio, non mette in opera la giustizia di Dio, è vero? Fa molti danni e ci sono tante conseguenze. Per via del tempo non vorrei leggere questo passo. Vi ricordate Saul, il re Saul? A causa dello zelo per i figli di Israele e di Giuda, voleva sterminare i Gabaoniti che si erano legati a Israele con un giuramento e vivevano in mezzo al popolo di Israele. Vi ricordate i Gabaoniti che con inganno si erano, diciamo, legati sì, al popolo di Israele, diciamo, no? Sì. Si erano legati, ecco.
Uso, la benevolenza.
Sì. Del popolo di Israele. E sì, perso un attimo. Sì, e quali sono state le conseguenze? Ecco, cosa ha fatto Saul? Nonostante tutto, voleva sterminare, no? Per via dello zelo, anche della propria ira, per questo popolo Gabonita, voglio dire, voleva sterminare. Ma cosa era successo? Quindi ci sono state delle conseguenze. Qual è stata questa conseguenza? In Giosuè 9,13, la carestia, proprio a causa del fatto che Saul è andato oltre, non ha rispettato questo giuramento che avevano fatto con il popolo di Israele con questi Gabaoniti davanti al Signore, voglio dire, a causa di questo c'è stato 3 anni continui di carestia. Pensate un po', quanti danni può fare quando il nostro zelo non viene dal Signore, quando è un zelo umano. Anche il credente stesso, è vero, può avere questo zelo ma senza tener conto della parola di Dio, mentre lo zelo di Phineas ha fermato lo sterminio che Dio aveva iniziato in mezzo al popolo. Morirono prima che Phineas intervenisse 24.000 persone in un giorno solo. Pensate se lui non fosse intervenuto. Pensate un po' dove sarebbe arrivato questo sterminio. Vedete, sapete perché? Penso sappiamo il perché. Perché il peccato è contagioso, è vero. Spesso viene ricordato questo. E come dice anche, e lo ripeteremo, in Ecclesiaste 8,11, siccome la sentenza contro un'azione cattiva non si esegue prontamente, il cuore dei figli degli uomini è pieno della voglia di fare il male. Fratelli e sorelle, questo succede ancora oggi. Quanti credenti? Lo dice la scrittura. Ci siamo avvicinati al pane e al vino. Cosa dice del pane e il vino in 1 Corinzi 11? Molti credenti sono malati e parecchi muoiono. Dice per questo motivo, perché si vive un cristianesimo superficiale, ma soprattutto riguardo proprio al peccato. Qualcuno avrà pensato sicuramente, come diceva anche di Neemia, Phineas, che magari voleva farsi vedere, no? Magari un pensiero di qualcuno potrebbe essere questo, o era insensibile, senza cuore. Lui si alza, agisce, va dietro a questa coppia, fino nella loro casa, e li uccide con la lancia. Qualcuno avrà detto, ma chi si crede di essere, Phineas? Ma qualcuno avrà anche detto, non è il momento di agire, il popolo piange, sta piangendo, sta facendo cordoglio per tutti questi morti, ma mica è questo il momento di agire. Ma perché Phineas ha agito? Per Phineas e, diciamo, e non per gli altri, la santità di Dio e l'onore di Dio era molto più importante, e così anche la testimonianza valeva molto più del dolore, del cordoglio che si stava esprimendo in quel momento. Perché anche le persone morte sicuramente erano anche sui parenti, erano sicuramente anche sui fratelli, è vero. Ma sicuramente anche per Phineas non è stato qualcosa di facile. E non solo questo, ci voleva anche sicuramente molto coraggio, poteva avere molta gente contro, perché quell'israelita, abbiamo letto, non era un qualsiasi israelita, era un capo di una casa patriarcale, quindi una persona in autorità, una persona, tra virgolette, anche importante. E proprio, penso proprio a quell'israelite che non era un qualsiasi israelita, ma un capo, un responsabile di una casa patriarcale. Cosa fa quest'uomo con questa donna? Approfitta di portare questa donna madianita in mezzo al popolo. E avete notato come lo fa? Lo fa in modo superficiale, in modo, diciamo,
nascondersi.
Sì, ho scritto senza nascondersi, in modo così, con disinvoltura, possiamo dire, con la faccia tosta, ho scritto. Pensa di poterlo fare perché era un capo, chissà. Pensa di farla franca, tanto non succede niente. Quanti pensano in questo modo, no? Senza curarsi. Si era preoccupato di tutti quei morti. Piangeva, faceva cordoglio per tutti quei morti. E quanti, purtroppo, credenti vivono nel peccato, nell'idolatria, e lo sanno, non che non lo sanno, è vero, e con la faccia tosta portano il loro peccato nel popolo di Dio, pensando che nessuno se ne accorge, è vero. Nessuno vede, magari approfittano di una situazione difficile in quell'assemblea, in quella chiesa, no? Magari una situazione un po' di confusione, un po' di, magari una situazione come questa dove ci sono dei cordogli. E volevo proprio aprire una piccola parentesi. Ma cosa disse il Signore a Mosè riguardo ai capi del popolo nel versetto 4? Voglio velocemente rileggerlo. Versetto Numeri 25, versetto 4. Il Signore ha dato a Mosè prendi tutti i capi del popolo e falli impiccare davanti al Signore alla luce del sole, affinché l'ardente ira del Signore si allontana da Israele. Tutti i capi del popolo devono essere impiccati. Questo non era forse un capo del popolo? E come dicevo prima, e lo voglio ripetere, siccome la sentenza contro un'azione cattiva non si esegue prontamente, il cuore dei figli degli uomini è pieno della voglia di fare il male. Quanti Phineas servirebbero nel popolo di Dio? È vero, vedendo così diremo ci vorrebbero tanti Phineas. Ma i Phineas sono ben accetti nel popolo di Dio. Abbiamo ricordato prima magari un po' di Neemia, ma i Phineas, qui vediamo qualcosa di molto più, diciamo, umanamente parlando, crudo, violento, tra virgolette, che Phineas fa. Neemia li picchiava, strappava i capelli, eccetera, ma qui è qualcosa molto più, se vogliamo, violento. Sono ben accetti i Phineas nel popolo di Dio. È vero. Forse diremmo, no, Phineas è troppo esagerato. Magari avrebbe dovuto usare un po' più di cautela, magari parlargli un po', magari, non so, aspettare. Questo, ma lo dico anche da parte mia, questo è il modo a volte che noi usiamo come ragionamento. Forse Phineas è stato esagerato, forse Phineas, no? Nella mia famiglia, nella nostra famiglia, danno fastidio. L'ultima domanda. Dio onora, o punto, Dio onora quelli che lo onorano. Che bello questo. Vedete, tutto questo noi vediamo attraverso proprio quello che le abbiamo letto nel versetto da 10 in poi. Era qualcosa gradito al Signore. Quindi il mio dire un Phineas estremista, un mio pensare Phineas è stato esagerato, un mio, voglio dire, magari Phineas poteva aspettare, poteva parlargli, voglio dire, cade tutto nel leggere il versetto da 10 a 13 che abbiamo letto prima. Dice, abbiamo letto, io stabilisco con lui un patto di pace, cioè un sacerdozio perenne. E poi nel Salmo 106, 31 viene ricordato questo, e ciò gli fu messo in conto come giustizia di generazione in generazione per sempre. È un passo che è diciamo parallelo proprio al passo di Numeri. Dio, il Signore, non dimentica prima di tutto quando noi lo onoriamo, nonostante lui non è debitore con nessuno, e lo fa, vedete, attraverso Mosè. Lo dice a Mosè, che bello questo. Mosè, come sappiamo, era la guida del popolo, l'autorità, quelli che era in autorità del popolo. Ma vediamo anche un altro atteggiamento. Phineas, dopo che agisce, torna al suo posto. Quel zelo lì che lui aveva per il Signore, vedete, vediamo un'altra caratteristica. Lui torna al suo posto, quindi anche una persona che sapeva stare al suo posto. Ma Phineas forse non faceva parte della discendenza della famiglia dei sacerdoti, era nipote di Aronne e figlio di Eleazar. Phineas sarebbe stato comunque un successore. Questo leggiamo in Esodo 40, versetto 15. Mi sto chiedendo il perché fa o rifà un patto di pace, visto quello che Dio aveva stabilito con lui, con il suo nonno e padre, valeva anche per lui. Abbiamo visto, Dio lo chiama personalmente. Dice, abbiamo letto, dice, e disse, Phineas, figlio di Eleazar, versetto 11, figlio del sacerdote Aronne, io stabilisco un patto con lui. Phineas, vedete, realizza una promessa che era a parole. È vero, quella promessa che lui realizza era a parole, era lì. Ancora. E come dice sempre la scrittura, chi ha sarà dato e chi non ha sarà tolto anche quello che ha. In Giovanni 14, 21 Gesù dice, chi ha i miei comandamenti li osserva, quello mi ama. Questo era Phineas. Questo che non solo era, ma ha dimostrato Phineas. E chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e io l'amerò e mi manifesterò a lui. Che bello questo. Questo ha realizzato Phineas. Phineas era già, faceva parte del popolo di Dio, era un successore, doveva diventare anche lui sacerdote, sommo sacerdote. Ma Phineas non aveva realizzato queste promesse ancora, è vero. Ma Phineas, quante promesse il Signore ci fa, ma sono lì senza realizzare. È vero. Quante promesse. Perché non le realizziamo? Qual è il motivo perché non realizziamo le promesse del Signore? Eppure sono lì, lui ce le ha fatte. Non sono automatiche che scendono nel nostro cuore in modo automatico. È vero. Phineas non solo realizza le promesse di Dio, ma diventa anche un esempio, un punto di riferimento, un canale di benedizione per la sua discendenza. Che bello! E questo proprio un po' in contrapposizione a quello che una discendenza più, diciamo, più avanti, e Eli, ricordate Eli e i suoi figli, cosa fece Eli dell'ufficio, del ministero che ha ricevuto dal Signore? Era freddo, un uomo tiepido, un uomo che, voglio dire, inoperoso, un uomo che non ardeva per la testimonianza, per il Signore e quindi per la parola di Dio. Era venuto meno al ruolo. È bello, e concludo con 1 Pietro 2:9. Vabbè, lo dico io velocemente. Ci dice a un certo punto, parlando proprio del sacerdozio. Il sacerdozio ci parla del credente, il sacerdozio ci parla del servizio. Dice: ma voi siete una generazione santa, un sacerdozio reale, regale. Vuol dire stare alla presenza del Signore. Che privilegio poter servire il Signore, poter adorare il Signore, come questa mattina il Signore ci ha dato questo privilegio. Ma se il nostro cuore non arde per il Signore, se il nostro cuore non è fervente per la sua opera, voglio dire, quelle promesse, il fatto di poter stare alla presenza del Signore, di poter godere e rallegrarci alla sua presenza, voglio dire, cade tutto, non ci sarà niente, non goderemo di quelle promesse che il Signore ci ha fatte. Quindi che possiamo ciascuno di noi essere come Phineas, è vero, come il Signore poi l'ha benedetto, ma non solo lui, tutta la sua generazione, che sia per ciascuno di noi così, che il Signore ci benedica. Amen.
Vogliamo chiedere a un fratello di chiudere questo incontro con una preghiera.